Atti degli Apostoli, capitolo 19, dal versetto 18 fino al versetto 22. Al Signore sia la gloria. Molti di quelli che avevano creduto venivano a confessare e a dichiarare le cose che avevano fatte. Fra quanti avevano esercitato le arti magiche, molti portavano i loro libri e li bruciavano in presenza di tutti e, calcolato nel prezzo, trovarono che era di 50.000 dramme d'argento. Così la parola di Dio cresceva e si affermava potentemente. Dopo questi fatti, Paolo si mise in animo di andare a Gerusalemme, passando per la Macedonia e per l'Acaia. Dopo essere stato là, diceva, bisogna che io veda anche Roma. Mandati in Macedonia due dei suoi aiutanti, Timoteo ed Erasto, egli si fermò ancora per qualche tempo in Asia. Fino a qui la lettura della parola del Signore. Conoscevate questo testo? Amen. Nero certo, nero sicuro, anche io. Eppure è diventato nuovo ancora una volta. Perché la bellezza della Bibbia è questa, puoi leggerla milioni di volte, sarà sempre nuova se nuova è la disposizione del tuo cuore. E così è stato per me in un testo che amo particolarmente perché parla di Efeso. Ed Efeso è una delle città per me più interessanti dell'Asia Minore. Tra l'altro è la città che ho trattato in una mia ricerca, in un corso monografico al secondo anno dell'Istituto Biblico Italiano, una ricerca di archeologia biblica, e mi assegnarono proprio la città di Efeso. E Efeso per me è emblematica per mille ragioni, ve ne dico solo una: sembrerebbe proprio che ad Efeso si sia registrato a livello visibile, mettiamolo così, la più ampia applicazione, la più ampia dimostrazione dell'efficacia del ministerio dell'Apostolo Paolo. Che se leggiamo tutte le descrizioni dei capitoli di Atti degli Apostoli, troviamo la manifestazione della gloria di Dio attraverso questo servitore, sembra proprio che a Efeso ci sia stata la manifestazione visibile più grande. Così grande, tanto grande, da suscitare un altrettanto grande problema, il famoso tumulto di Efeso. E quindi ad Efeso c'è la manifestazione, ecco, più grande del ministerio dell'Apostolo Paolo. Non troverete, se leggete gli altri capitoli, che le cose avvenute a Efeso si siano replicate allo stesso modo nelle altre città. Trovate quella come probabilmente la città con maggiore applicazione di questa efficacia. Ma poco importa, perché quello che noi riusciamo a vedere con i nostri occhi conta poco, quello che conta è quello che vede Dio. Ciò nonostante, in quella città, nel pieno di quella benedizione, di quella manifestazione, avviene qualcosa. Quando c'era da gustare le conseguenze di quella benedizione, come probabilmente avrei fatto io, come probabilmente avrebbero fatto tanti in mezzo a noi, avreste fatto anche voi. L'Apostolo Paolo, quando c'è una manifestazione così grande della bontà di Dio, l'abbiamo letto insieme, dopo aver calcolato anche il prezzo dei libri di stregoneria che si erano bruciati in pubblica piazza ad Efeso, con la parola di Dio che cresceva e si affermava potentemente, dopo questi fatti Paolo si mise in animo di andare a Gerusalemme. Era una cosa che faceva spesso nei suoi viaggi missionari, che partivano e si concludevano ad Antiochia di Siria. Ecco che proprio quando le cose vanno di bene in meglio, dopo qualche anno di attività a Efeso, le cose sono andate in maniera straordinaria, anziché godersi il successo, possiamo dire, possiamo usare questo termine, di quel lavoro, grazie a Dio, egli cominciò a desiderare di andare a Gerusalemme, si mise in animo di andare a Gerusalemme. Ma non è su questo che vi faccio meditare, ma su un'affermazione importantissima, perché ci sono affermazioni impegnative, e se dovessimo dare un titolo alla nostra predicazione sarebbe proprio questo: affermazioni impegnative. Perché noi crediamo che Dio ascolta veramente il nostro cuore. E lo voglio dire come un incoraggiamento a tutti voi. Dio ti sta ascoltando veramente. Dio ti ascolta quando le cose vanno bene, Dio ti ascolta quando le cose vanno male, Dio ti ascolta in ogni momento. E quello che tu dici a Dio nella tua preghiera, quello che tu dici a Dio nelle tue promesse, quello che tu dici a Dio nella tua scelta di consacrazione, stai pur certo che Dio lo sta ascoltando. Avete mai riflettuto sul fatto che Paolo in questo testo dice: bisogna che io vada anche a Roma? Eppure i testi che più chiaramente ci parlano del piano di Dio per lui li troviamo nei capitoli successivi. Qui quest'uomo dice pubblicamente qualcosa che stava nascendo nel suo cuore. Esprime come una testimonianza, potremmo dire così, come un desiderio, esprime come un piano, come un progetto, ditelo come volete, non cambia nulla. Dice pubblicamente: bisogna, sento nel mio cuore, che io devo andare anche a Roma. E la cosa che mi stupisce è che tra tanti apostoli del fondamento, e lui che era il primo probabilmente o il più conosciuto degli apostoli dell'edificio, proprio lui arriverà a Roma. Sarà proprio lui che a spese dell'impero romano porterà il Vangelo davanti all'imperatore. Sarà proprio lui colui che si impegnò in un desiderio che nasceva dal suo cuore. E ora voglio dirti una cosa stasera, non ti voglio fare stancare. Ma ne hai di desideri spirituali nel tuo cuore? Voglio invitarvi a coltivare dei desideri. Voglio invitarvi a coltivare dei progetti, voglio invitarvi a coltivare delle sfide. Noi oggi leggiamo il libro degli Atti degli Apostoli e ci sembra tutto scontato, sappiamo che Paolo andò a Roma, lo dice la Bibbia, ma nel momento in cui lui disse questa frase non c'era niente sotto mano, non c'erano libri già scritti che raccontassero la sua storia, non c'erano persone che facevano organizzatori di agenzie di viaggio. E andare a Roma per predicare il Vangelo all'imperatore equivaleva a dire: tu sei matto, quello non riceve nemmeno i principi o i governatori di alcuni stati se non è lui a chiamarlo, e tu pensi di poter fare una cosa così importante, così grande? Sì, il nostro Dio è il Dio dell'impossibile. Hai dei desideri? Io ho un progetto, desidero che tutta la Liguria sia raggiunta. Io desidero che la città di Genova sia raggiunta dal messaggio del Vangelo, e partendo dalla città, una città di 600.000 persone, l'Evangelo arrivi in tutto il resto della regione. No, so che anche voi avete il desiderio di raggiungere tante altre città. Sapete, in tutta la Liguria ci sono solo 11 delle nostre comunità, considerando anche i gruppetti unifamiliari. Il mio desiderio è che diventino un centinaio in pochi anni. Bisogna che io vada a Roma. E il termine bisogna, c'è una necessità. E Dio spesso fa associare le necessità dei suoi piani con i desideri del tuo cuore. Tutto nasce dal desiderio di Paolo di andare a Gerusalemme. Spesso lo faceva per portare delle offerte ai poveri, spesso lo faceva per onorare gli impegni presi con gli apostoli precedentemente, per onorare gli accordi già avuti, per onorare quegli accordi di comunione fraterna per cui, dice il testo della Bibbia, gli era stata data la mano di associazione. Lui raccoglieva delle offerte, le portava ai poveri di Gerusalemme, raccontava ai fratelli quello che succedeva tra i gentili, tornava ad Antiochia, lì stava, lì benediceva il nome del Signore nella chiesa locale dove il Signore l'aveva chiamato, e poi ricominciava per un altro viaggio. E tutto questo rispecchia perfettamente l'equilibrio di ciò che accade nella vita di coloro che amano e servono il Signore. C'è la comunione con la chiesa locale, C'è la comunione con gli uomini di Dio? C'è la comunione con coloro che hanno magari un altro ministero, un'altra visione, ma tu hai il tuo? E c'è la manifestazione della benedizione di Dio nel suo piano che riguarda la tua vita. Bisogna che io vada a Gerusalemme, ed è una bellissima immagine, due città, due poli, il polo della fede del mondo, sapete, Gerusalemme è sempre stato il centro della fede mondiale, dove sono sempre state le battaglie per tutto questo, dove da sempre si scontrano anche per la fede gli appartenenti alla fede monoteista in diverse espressioni. Il polo spirituale del mondo è Roma, il polo politico e militare del mondo. Bisogna che io vada là per onorare i fratelli, per portare le offerte, per fare ciò che mi sono impegnato a fare, per dimostrare il mio servizio, perché da lì sono partito da Antiochia, a Gerusalemme ho raccontato quello che il Signore ha fatto, i fratelli mi hanno creduto, mi hanno apprezzato, mi hanno incoraggiato, ecco, io voglio tornare da dove sono partito, non dimentico le mie origini, non voglio dimenticare che io sono nato come membro di una piccola chiesa locale, ecco perché amo le piccole chiese locali. Sebbene oggi il Signore mi abbia posto come pastore di una bella chiesa del capoluogo, ma continuo ad amare le piccole chiese di paese, perché da lì provengo. Eppure il Signore ti può chiamare a svolgere qualcosa di straordinario. E siccome vi dicevo che non mi voglio stancare, voglio già arrivare alla conclusione. Dio sta ascoltando quello che tu gli chiedi in preghiera, ma non solo, Dio sta ascoltando quello che tu gli stai promettendo. Forse tu pensi che le preghiere che hai elevato in questi anni siano andate perdute, Dio non ne ha dimenticata nemmeno una. La domanda è: tu ci stai credendo che Dio ti ascolta? Solo brevemente la mia esperienza con Genova. Visitai per la prima volta fugacemente la chiesa di Genova in un'esperienza tragica. Tragica per me, perché da Agrigento dovetti andare ad accompagnare improvvisamente un uomo al centro Cades, in macchina. Sono 1630 chilometri. In una notte partimmo con un altro giovane e quest'uomo, che non ne voleva sapere niente in realtà, ce lo affidarono così, vi risparmio la storia, si addormentò dietro, sdraiato, e noi ci facemmo tutta la notte in macchina. Arrivammo al centro Cades, non c'erano nemmeno i navigatori diffusi come oggi, avevo sul mio Nokia 6630 e l'antenna esterna, il Symbian, il TomTom sul Symbian, roba del paleolitico oggi diremmo, c'è gente che non sa manco che è un Symbian. E quando arrivammo lì eravamo distrutti, stanchi, morti. E questo avvenne subito dopo la scuola biblica. Quando lasciammo quest'uomo, io non sapevo nemmeno come funzionava il centro Cades, non c'ero mai stato. E allora diedi anche 100 euro di offerta, perché non sapevo come funzionava. E il fratello Brancato ci vide distrutti, ci fece mangiare e ci disse: beh, fratelli, riprendetevi e poi ricominciate col vostro viaggio. Noi lasciammo questo tizio, che tizio si deve chiamare, e mangiammo e andammo via. Noi non sapevamo che 5 minuti dopo essere ripartiti noi, lui chiese di farsi accompagnare alla stazione, di prendere il treno, farsi pagare coi miei soldi il biglietto del treno e ripartire per Agrigento. E noi, mentre noi eravamo appena partiti, che esperienza, in macchina ad un certo punto ci guardammo con quell'altro giovane e dicemmo: non me la sento, non ce la sentiamo di rifarcela tutta in macchina, altri 1600 chilometri senza dormire, facciamo una cosa, andiamo a Genova, costi quel che costi, e ne avevamo già spesi di soldi, prendiamo il traghetto con la nave e poi quando arriviamo, insomma, almeno dormiamo. Beh, arriviamo a Genova, ma per arrivare a Genova sbagliamo anche le strade. e facciamo la peggiore delle strade, quella della Serravalle, che è conosciutissima per essere stracolma di curve. Quindi vi immaginate voi dopo 24 ore alla guida, stanchi, distrutti, una strada che non conoscevamo, curve che ancora oggi, che conosco a memoria, mi fanno star male. E quando arrivammo, sbagliammo lì le strade, le uscite, gli innesti, passammo sul ponte Morandi. Ed ecco che ad un certo punto arrivammo in centro città. E io ricordo che nel vedere quelle strade, quella città, quella stanchezza, dissi con tutto il mio cuore, ma lo dissi veramente: Signore, io ti potrei servire ovunque in Italia, ma mai a Genova. Dio ti ascolta. E Dio ha uno straordinario senso dell'umorismo. Ma lo dissi in maniera convinta. Cioè lo dissi veramente con tutto il cuore. Io ti servirò ovunque, ma mai in questa città. Ma siccome Dio è più bravo di noi, ci ascolta e sa come agire nella nostra vita. Sono passati 8 anni e io sono felice di essere andato a Genova. Questo accaduto risale al 2005. Sono passati 14 anni da allora. È stata una delle esperienze più formative della mia vita. Anche perché ho imparato veramente che Dio ci ascolta. Ora io non lo so se tu hai dei desideri spirituali. Ti invito ad averli. Ti invito ad avere un desiderio per la tua vita. Dio non ti chiama soltanto ad occupare una sedia. Non faccio riferimento a nessuno, non so niente. È solo un desiderio che voglio condividere con voi dalla parola di Dio. Non accontentarti di riempire, di occupare una sedia. Prima di tutto, inizia a desiderare qualcosa di speciale per la tua vita. Non per forza compiere azioni straordinarie, ma credi che se tu chiedi al Signore, Signore, usati di me, questo avverrà veramente. Bisogna che io mi adoperi, Signore. Bisogna che io agisca. Bisogna che tu mi prepari, Signore. Mi permettete? Bisogna che tu mi potenzi, Signore. Battezzami nello Spirito Santo. Comincia ad avere un desiderio per la tua città e per il tuo parentado. Dio non ha smesso di salvare nelle nostre famiglie. Bisogna che tu salvi a casa mia, Signore. E bisogna che tu ti usi di me. Ricordo quando mia mamma mi faceva vedere le foto del battesimo di quando ero bambino, appena nato. Sono passati tanti anni e tante preghiere. E ho avuto l'onore di battezzare mia madre. E quando di fronte a tanti membri della mia famiglia stavo per immergere mia mamma nelle acque del battesimo, ho detto: mamma, tu hai battezzato me, ora io mi vendico. Battezzo te, 1-1, palla al centro. Ho pregato per la mia famiglia, credendo che fossero vere le promesse di Dio. Bisogna che tu salvi la mia famiglia, Signore. Bisogna che tu agisci in questa città. E se senti una chiamata specifica, tutta questa, la tua chiamata la puoi svolgere sempre in equilibrio con la tua chiesa locale, con gli uomini di Dio, con tutti coloro che ti circondano, anche se è una chiamata specifica, speciale. 5 anni fa a Genova abbiamo iniziato ad avviare le attività nel carcere di Marassi. Sono passati 5 anni, non sapevamo nemmeno come iniziare, come si faceva. Una settimana fa abbiamo avuto l'onore, il piacere di battezzare 2 persone dalla sezione di massima sicurezza, 2 criminali internazionali, la cui vita è stata trasformata. E oggi abbiamo circa 40 di detenuti che seguono le nostre riunioni. Non sapevamo da dove iniziare. Dio apre le porte se tu ti impegni credendo che ascolta la tua preghiera. Bisogna che io vada a Roma. Qualche capitolo dopo ho finito. In uno dei momenti più difficili, quando Paolo si ritrovò davanti al Sinedrio e probabilmente temeva per la sua vita, al capitolo 23, al versetto 11, la notte dopo, il Signore si presentò a Paolo e gli disse, versetto 11, fatti coraggio, perché come hai reso testimonianza a me a Gerusalemme, secondo il tuo desiderio del cuore, bisogna che tu lo renda anche a Roma. Quella fu la dimostrazione che Dio aveva visto il buon sentimento di Paolo, aveva apprezzato il suo servizio, aveva ascoltato il suo impegno e la sua preghiera e lo premiò facendogli fare quello che nessun altro avrebbe potuto fare. Paolo testimoniò all'imperatore. Bisogna che tu renda testimonianza di me anche a Roma. Dio ascolta la tua preghiera. Dio ascolta le tue testimonianze. Dio ascolta le tue affermazioni, anche le mie. Dio ci ascolta. E ora ti voglio chiedere questa sera, hai dei desideri spirituali da presentare al Signore? Tutto nasce da un sentimento. Lui voleva, sentiva nel cuore di andare a Gerusalemme, di ricominciare dove tutto era partito, ad Antiochia, e così avrebbe fatto. E sentiva il bisogno di andare a Roma. Tu coltiva i buoni sentimenti nel tuo cuore. Ricordati di ripartire sempre da dove tutto ha avuto inizio, dalla tua chiesa locale. E sappi che con questo il Signore, in accordo con gli uomini di Dio, ti farà compiere opere straordinarie. Non mettere limiti alla grazia di Dio. Credi che la tua preghiera viene ascoltata. D'altronde questa era una serata di preghiera. E allora preghiamo con tutto il nostro cuore. Alziamoci in piedi.